credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dalla pagina al microfono. In queste domeniche d'ottobre vogliamo proporvi alcuni racconti. Sono infatti moltissimi i grandi romanzieri che si sono cimentati con questa forma letteraria. Cominciamo con Guy de Maupassant e il suo racconto La collana. Era una di quelle graziose e avvenenti giovanette, nate, come per un errore del destino, in una famiglia di impiegati. Ella non aveva né dote, né speranza, né alcun mezzo per essere conosciuta, compresa, amata, sposata da un uomo distinto e ricco. Allora si rassegnò a maritarsi con un modesto usciere del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Non potendo vestire con sfarzo, fu semplice, ma infelice, poiché non si sentiva a posto, perché le donne non hanno né casta né razza, la bellezza e la grazia soltanto sono il loro segno di nobiltà. La finezza nativa, l'istinto d'eleganza, la gentilezza sono il loro grado di distinzione e fanno delle figlie del popolo le uguali alle più grandi dame. Ma soffriva continuamente perché si sentiva nata per una vita di delicatezze e di lusso. Soffriva della povertà del suo appartamento, della miseria delle pareti, delle sedie consunte, dei panneggiamenti stinti e rifiniti. Tutte queste cose, di cui un'altra donna della sua condizione non si sarebbe nemmeno accorta, la torturavano e l'indignavano. La vista della piccola bretone che attendeva le sue umili faccende risvegliava in lei rimorsi desolati e sogni ormai svaniti. Pensava alle anticamere silenziose, decorate a colori orientali, rischiarate da alti candelabri di bronzo, e ai due alti valletti coi calzoni corti che dormono nelle alte poltrone, assopiti dal calore chiuso e pesante del calorifero. Pensava ai grandi saloni rivestiti d'antiche sete, ai mobili fini cosparsi di gingilli di valore inestimabile, e ai piccoli salotti civettuoli, tutti pieni di profumi, fatti per le conversazioni mondane delle cinque tra amici intimi, tra gli uomini noti e ricercati, da cui tutte le donne vogliono essere ammirate e corteggiate. Quando ella si sedeva per il desinare davanti alla tavola rotonda coperta da una tovaglia di 3 giorni, in faccia a suo marito, che scopriva la zuppiera dicendo con aria beata: «Oh, la buona minestra di brodo! Non conosco cosa migliore di questa!» Ella pensava ai desinari sontuosi, alle lucenti argenterie, alle tappezzerie popolate di personaggi antichi e di uccelli strani, in mezzo a foreste di sogno. Pensava alle pietanze squisite servite in vasellami meravigliosi, alle galanterie sussurrate e ascoltate con un sorriso enigmatico, mentre si mangia la carne rosata ad una trota o un'ala di pollastro. Ella non possedeva alcuna toilette e alcun gioiello, niente, e non amava che quelli. Ah, come avrebbe desiderato essere piacente, essere invidiata, seducente, ricercata. Aveva un'amica ricca, una compagna di collegio che non voleva più andare a vedere, tanto ella soffriva davanti a tanta ricchezza. E così piangeva intere giornate, sgomenta, sopraffatta dai dolori, dai rimorsi, dalla disperazione e dall'affanno. Ora, una sera, suo marito rincasò tutto trionfante e sventolando con la mano una grande busta. «Tieni», disse, «ecco una cosa che fa per te». Ella strappò quasi convulsa la busta e ne trasse un biglietto stampato che portava queste parole: «Il ministro dell'istruzione pubblica e la signora Ramponneau pregano il signore e la signora Loisel di intervenire alla serata che si terrà al Palazzo del Ministero lunedì 18 gennaio. Invece d'esserne entusiasta, come suo marito sperava, la signora Loisel buttò indispettita l'invito sul tavolo, mormorando: «Che vuoi che ne faccia di queste cose?» «Ma, cara, io pensavo di renderti contenta. Tu non esci mai. E questa è un'occasione, un'ottima occasione, di cui dobbiamo approfittare. Ho dovuto fare il diavolo a quattro per non lasciarmela sfuggire. Tutti vorrebbero intervenire, ma i preferiti tra gli impiegati sono pochi. Vedrai colà tutto il mondo ufficiale.» La moglie lo guardava con occhio corrucciato e alla fine, impazientita, disse: «E che cosa vuoi che io indossi per una festa simile?» Egli, che non vi aveva pensato, balbettò: «La veste che tu indossi per andare a teatro, secondo me, mi pare molto adatta.» Quando egli si accorse che sua moglie piangeva, tacque sorpreso, smarrito. Due grosse lacrime scendevano lentamente dagli angoli degli occhi verso gli angoli della bocca di lei. Tentò di consolarla. «Ma che hai? Che hai?» Ma con uno sforzo violento, ella, vinto il suo dolore improvviso, rispose con voce calma, rasciugandosi le guance umide: «Niente. Soltanto ti dico che non ho una toiletta adatta e che per conseguenza non posso venire alla festa. Cedi il tuo biglietto d'invito a qualche collega la cui moglie possa figurare più di me.» Egli era desolato e riprese: «Su, vediamo, Mathilde. Quanto costerà una toilette conveniente, che potrebbe servirti anche in altre occasioni? Una toilette modesta?» Mathilde rifletté qualche momento per fare i suoi conti, pensando nello stesso tempo alla somma che poteva chiedere senza attirarsi un rifiuto immediato e un'esclamazione preoccupata. Alla fine, ella, con qualche esitazione, rispose: «Non saprei dirti la somma esatta, ma mi pare che con 400 franchi ci potrei arrivare.» Il marito s'era fatto un poco pallido. Egli serbava proprio quella somma per comperarsi un fucile, onde partecipare l'estate veniente a delle partite di caccia nel piano di Nanterre, con qualche amico che andava da quelle parti la domenica a tirare alle allodole. Tuttavia, egli disse: «E sia, io ti do 400 franchi, ma procura d'avere almeno un bel vestito.» Il giorno della festa si avvicinava e la signora Loisel si mostrava triste, un po' inquieta e ansiosa. Il suo vestito era già pronto. Una sera suo marito le disse: «Ma che hai? Ti vedo con un viso così mortificato da 3 giorni a questa parte.» Ed ella rispose: «Ecco, mi secca di non possedere né un gioiello né una pietra preziosa da mettermi addosso. Avrò un'aria abbastanza misera. Preferirei quasi non andare alla serata.» Il marito riprese: «E ti ornerai con qualche fiore naturale. In questa stagione specialmente i fiori sono rari. Per 10 franchi potrai avere 2 o 3 magnifiche rose.» Ma ella non era convinta delle parole del marito. «No, non c'è cosa più umiliante di quella d'avere l'aria di povertà in mezzo a donne ricche.» Ma il marito gridò ad un tratto: «Smemorata che sei! Vai a trovare la tua amica, la signora Forestier, e domandale in prestito i suoi gioielli. Hai abbastanza intimità con lei e potrai chiederle senza riluttanza un tale favore.» Ella diede un grido di gioia: «È vero! Io non ci avevo pensato affatto.» L'indomani Mathilde andò dalla sua amica e le raccontò il suo caso. La signora Forestier andò verso il suo armadio a specchi, ne tolse uno scrigno, l'aperse e disse alla signora Loisel: «Scegliete, mia cara.» Ella vide subito dei braccialetti, poi una collana di perle, poi una croce veneziana, oro e pietre preziose, tutti lavori ammirevoli. Provò i gioielli davanti allo specchio. Esitava, non poteva decidersi alla scelta e domandava ogni tanto: «Non hai altro? Ma sì, cara, io non so quello che può piacerti di più. A un tratto Mathilde scoprì in una scatola di raso nero un superbo vezzo di diamanti. Allora il suo cuore si diede a battere, preso com'era da un desiderio infinito. Le sue mani, prendendo la collana, tremavano. Se la mise sul petto e rimase in estasi davanti alla propria immagine. Poi, esitando e piena d'angoscia, domandò: «Puoi prestarmi questa? Soltanto questa?» «Ma sì, certamente». Mathilde saltò al collo della sua amica, l'abbracciò e poi scappò stordita, contenta, col suo tesoro. Giunse il giorno della festa. La signora Loisel ebbe un successo. Ella era più graziosa di tutti, elegante, deliziosa, sorridente, folle di gioia. Tutti gli uomini la guardavano, chiedevano il suo nome e cercavano d'esserle presentati. Tutti gli addetti al gabinetto volevano ballare con lei. Anche il ministro ebbe a notarla. Mathilde ballava con ebbrezza, con trasporto, tutta vibrante di piacere, senza pensieri, nel trionfo della sua bellezza, nella gloria del suo successo, in un'atmosfera di felicità creata da tutti quegli omaggi, da tutta quell'ammirazione, da tutti quei desideri risvegliati, da quella vittoria così completa e così dolce per il suo cuore di donna. Lasciò il ritrovo verso le 4 del mattino. Suo marito da mezzanotte si era addormentato in una saletta deserta con altri 3 signori, le cui mogli intanto si divertivano un mondo a ballare. Le gettò sulle spalle gli abiti che gli aveva portato per rincasare, umili vestiti della vita ordinaria che contrastavano assai con l'eleganza della toilette da ballo. Mathilde sentì tale contrasto e volle fuggire per non essere ravvisata dalle altre signore che s'avviluppavano in ampi mantelli. Loisel la tratteneva. «Aspetta dunque, tu vuoi prendere freddo? Vado a chiamare una carrozza». Ma ella non l'ascoltava e discese in fretta la scalinata. In strada non trovarono una carrozza. Allora si misero alla ricerca gridando dietro ai cocchieri che vedevano passare da lontano. Discesero verso la Senna, disperati, infreddoliti. Alla fine trovarono sulla piazza uno di quei vecchi coupé che a Parigi si vedono soltanto di notte, come se si vergognassero di mettere in mostra la loro miseria durante il giorno. Con quel trespolo notturno giunsero alla loro abitazione, in via dei Martiri. Tristi, salirono le scale di casa. Per lei tutto era finito. Intanto lui pensava che alle 10 doveva essere al ministero. Mathilde si tolse davanti allo specchio gli indumenti con cui si era avviluppata le spalle per vedersi ancora una volta nella sua bellezza. Ma all'improvviso diede un grido. Non aveva più attorno al collo il vezzo di diamanti. Suo marito, era già vestito a metà, domandò: «Ma che c'è? Che cos'hai?» Ella, disperata, si voltò verso di lui. «Non ho più il vezzo della signora Forestier». Allora egli sorse in piedi, smarrito. «Che? Come? Ma non è possibile!» E affannosamente cercarono tra le pieghe della veste, del mantello, nelle tasche, dappertutto. Ma non trovarono niente. Il marito domandò: «Tu sei sicura d'averlo avuto ancora al collo quando abbiamo lasciato il ballo?» «Sì, sì, l'ho toccato con le mie mani nel vestibolo del ministero». «Ma se tu l'avessi perduto per la strada, l'avremmo sentito cadere per terra. Deve essere rimasto nella carrozza». «Sì, è probabile. Hai preso il numero della vettura?» «No. Tu non lo hai notato». Rimanevano lì a guardarsi atterriti. Alla fine Loisel si rivestì. «Vado», disse, «a cercare lungo la strada che abbiamo fatto a piedi per vedere se lo ritrovo». E uscì. Ella rimase vestita da sera, senza avere la forza di coricarsi, abbattuta su una sedia, senza anima, senza pensieri. Suo marito rincasò verso le 7. non aveva trovato niente. Andò all'ufficio di polizia, alle rimesse delle piccole vetture, in tutti i luoghi, insomma, dove lo spingeva anche una lontana speranza. Ella attese tutto il giorno, nel medesimo stato di sconvolgimento e di ansia. Loisel tornò la sera, con la fisionomia stanca, pallida. Non aveva potuto rintracciare la collana preziosa. «Bisogna scrivere», disse, «alla tua amica, che tu hai rotto il gancio di chiusura della sua collana e che l'hai mandata a riparare. Così avremo il tempo di cercare meglio». Mathilde scrisse, infatti, sotto dettatura. In capo a una settimana avevano perduto ogni speranza e Loisel, invecchiato di 5 anni, manifestò un suo pensiero. Bisogna pensare a sostituire la collana. L'indomani presero la scatola che l'aveva già custodita e si recarono dal gioielliere il cui nome trovavasi impresso nell'interno del cofanetto. Egli stava consultando i suoi libri. «Non sono io, signora, che ho venduto questa collana. Io ho soltanto fornito lo scrigno». Allora andarono di gioielliere in gioielliere in cerca di una collana simile all'altra, sforzandosi di ricordarne i particolari, invasi tutti e due di rimorso e di angoscia. Trovarono, in una bottega del Palazzo Reale, una collana di diamanti che parve loro completamente simile a quella che cercavano. Valeva 40.000 franchi, ma l'avrebbero ceduta anche per 36.000. Pregarono allora il gioielliere di non venderla, almeno per 3 giorni. Loisel possedeva 18.000 franchi che gli aveva lasciato suo padre. Egli avrebbe pensato a procurarsi la somma rimanente. Si fece prestare da uno 1.000 franchi, 500 dall'altro, 5 luigi da questo, 3 luigi da quello. Prese impegni rovinosi con usurai e con ogni razza di strozzini. Compromise la sua vita, arrischiò la sua firma. Spaventato dalle apprensioni per l'avvenire, dall'oscura miseria che stava per abbattersi su di lui, dalla prospettiva di tutte le privazioni fisiche e di tutte le torture morali, egli andò a comprare il vezzo nuovo, depositando sul tavolo del gioielliere 36.000 franchi. Quando la signora Loisel riportò la collana all'amica Forastier, questa le disse, un po' irritata: «Avresti dovuto rendermela prima. Potevo averne bisogno». Ella non aprì la custodia e Mathilde respirò. Se la signora Forastier si fosse accorta della sostituzione, che cosa avrebbe pensato? L'avrebbe presa, forse, per una ladra. La signora Mathilde conobbe la vita orribile del bisogno. Bisognava pagare, levarsi quel pensiero che l'opprimeva. Licenziò la domestica, cambiò appartamento per andare ad alloggiare in una soffitta. Conobbe le faccende più rudi di casa, gli odiosi lavori di cucina. Lavò le stoviglie, sciupando le sue unghie rosate nei recipienti grassi e sui fondi delle casseruole. Lavò le camicie e gli stracci, che distendeva su una lunga corda perché asciugassero. Ogni mattina discese in strada a riempire le brocche di acqua che riportava su all'ultimo piano, riposandosi ogni tanto sui pianerottoli per riprendere fiato. E vestiva come una donna del popolo. Andò dal fruttivendolo, dal droghiere, dal carbonaio, col paniere infilato nel braccio, ingiuriata, difendendo soldo per soldo il suo scarso denaro. Ogni mese bisognava pagare qualche cambiale, rinnovarne delle altre, ottenere proroghe alle scadenze. Il marito lavorava la sera a fare i conti d'un commerciante e spesso la notte a copiare a 5 soldi la pagina. E questa vita durò 10 anni. In capo a 10 anni Loisel aveva tutto pagato, tutto, compreso il tasso elevato degli usurai. Ma intanto il poveretto era invecchiato. La moglie era diventata una donna forte e rude, come una popolana qualsiasi, mal pettinata, mal vestita, con le mani rosse, parlava a voce alta e lavava i piangiti senza risparmiare l'acqua. Ma talvolta, quando suo marito era via in ufficio, ella si sedeva vicino alla finestra e pensava a quella sera d'altri tempi, a quel ballo in cui era apparsa così bella e festeggiata. Che cosa sarebbe accaduto se non avesse perduto la famosa collana? Chissà, com'è singolare e volubile la vita. Che poca cosa basta per perdervi o salvarvi. Ora, una domenica, Mathilde, che era andata a fare un giro agli Champs-Élysées per divagarsi un po' dopo la settimana di lavoro, s'accorse a un tratto d'una donna che conduceva con sé un bambino. Era la signora Forestier, sempre giovane, sempre bella e seducente. La signora Loisel si sentì mancare. Era il caso d'avvicinarla? Sì, certamente. Ed ora che ella aveva tutto pagato, le avrebbe detto ogni cosa. Perché no? Infatti si avvicinò. Buongiorno, Jeanne. L'altra la guardava, sorpresa, che non la riconosceva, e perché era stupita ad essere chiamata così familiarmente da quella borghesuccia, e balbettò: «Ma, signora, non so, voi vi ingannate?»
«No, io sono Mathilde Loisel.»
«Oh, mia povera Mathilde! Come sei cambiata!»
«Sì, è vero. Ho vissuto giorni ben duri da quando non t'ho più veduta. E quanta miseria. Per causa tua.»
«Per causa mia? E come?»
«Ti ricorderai bene della collana di diamanti che tu mi desti in prestito per andare alla festa del ministero?»
«Sì? Ebbene?»
«Ebbene. Io la perdetti.»
«Come? Tu me la riportasti?»
«Io te ne ho riportata un'altra uguale, e che abbiamo pagato in questi 10 anni. Tu capisci che per noi era un sacrificio immenso, perché non avevamo niente. Finalmente ci siamo levati questo peso, e sono abbastanza contenta.»
La signora Forestier s'era interrotta. «Tu dici che hai comperato un altro filo di diamanti da sostituire al mio?»
«Sì. Non te ne eri accorta, eh? Erano tanto somiglianti.»
Ed ella sorrise, di una gioia orgogliosa e ingenua. La signora Forestier, assalita dalla commozione, le prese tutte e due le mani.
«Oh, mia povera Mathilde!
Ma la mia collana era falsa. Non poteva valere più di 500 franchi.